Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata: Gaza, Cisgiordania e Libano. Mentre l'esercito israeliano continua a colpire i territori palestinesi, nelle ultime ore è stata bombardata anche Beirut. Il rischio di una guerra totale con Hezbollah è vicino, ma entrambe le parti temono le conseguenze. Picchiati, torturati, violentati. I migranti subsahariani in Tunisia sono sottoposti a violenze continue a opera della Guardia Nazionale, finanziata direttamente dall'Europa. In Georgia una famosa attivista transgender è stata uccisa il giorno dopo l'approvazione di una legge anti-LGBT. È solo l'ultimo tassello di un processo di radicalizzazione del discorso d'odio nel paese. Francia, il nuovo governo è pronto per l'annuncio ufficiale. Sotto la guida di Michel Barnier riunisce tutti i perdenti delle ultime elezioni. Mondialità, la fame e i tempi della globalizzazione. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo allora andando subito in Medio Oriente, partiamo però dalla striscia di Gaza. Se ne sta parlando un po' meno in questi giorni, data l'attenzione mediatica tutta concentrata sul Libano, ma la situazione non è cambiata, anzi, dall'alba di questa mattina fino ad ora nella striscia sono state uccise 34 persone, un raid che ha colpito la città meridionale di Rafah ha completamente raso al suolo due palazzi residenziali, uccidendo almeno 13 persone, compresi tre bambini. Mentre questo accadeva nella striscia, un bombardamento aereo israeliano colpiva invece un sobborgo di Beirut in Libano. L'obiettivo era un leader di Hezbollah, ma anche altre 12 persone sono rimaste uccise, compresi 5 bambini. Non è chiara l'identità delle vittime. Secondo Israele sono stati uccisi alcuni dei massimi leader del gruppo. In risposta, Hezbollah ha detto di aver lanciato razzi contro una base dell'intelligence israeliana nel nord di Israele. Uno scambio che è solo il culmine di una intera giornata di intensi scambi a fuoco. La tensione tra le due parti è evidente, è massima, ma per entrambi restano ancora dei freni ad una guerra totale. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il quadro in Medio Oriente sta peggiorando di ora in ora. Non siamo ancora di fronte a una guerra totale tra Israele ed Hezbollah, ma siamo comunque nel pieno di un vero e proprio conflitto regionale. Israele da una parte, l'asse della resistenza guidato dall'Iran, Hezbollah in prima fila, dall'altro. Nelle ultime ore, oltre al grosso raid israeliano su Beirut, ci sono stati intensi bombardamenti sul sud del Libano e sul nord di Israele. La macchina militare israeliana è ormai impegnata su più fronti, ma appunto il quadro non è ancora quello di una guerra totale. Entrambe le parti, in questo caso Israele ed Hezbollah, hanno ancora dei timori ad andare oltre. In un modo o nell'altro ci sono ancora dei freni. Quali sono? Hezbollah sa che una guerra totale avrebbe un impatto pesantissimo su un paese già in ginocchio per una crisi economica antica di alcuni anni. Oltretutto, gli stessi bombardamenti israeliani di questi mesi sul sud del Libano hanno fatto grossi danni al settore agricolo, oltre a provocare l'evacuazione di circa 150.000 persone. In Libano starebbe crescendo il sentimento anti-israeliano, che non è la stessa cosa di un appoggio incondizionato a Hezbollah. Ma nonostante questo, le responsabilità per le imprevedibili conseguenze di una guerra totale non potrebbero che cadere sull'organizzazione sciita, alleata dell'Iran. Oltretutto questo discorso, quindi il timore di una guerra totale per le ricadute interne, vale proprio anche per l'Iran, che attraverso i suoi alleati punta sì a indebolire, a mettere in crisi il suo nemico storico, Israele appunto, ma allo stesso tempo sa di non poter reggere una guerra aperta. E poi, dal punto di vista di Teheran, Hezbollah deve essere una costante spina nel fianco per Israele. Una guerra totale potrebbe invece azzerare il suo potenziale per un importante periodo di tempo. Tutto questo ci conferma come gli Hezbollah libanesi e il loro sponsor iraniano siano in difficoltà. Ma il gruppo libanese ha in ogni caso un grosso arsenale, missili, in buona parte iraniani, potenzialmente in grado di colpire tutto il territorio israeliano. Questo è un punto importante. In sostanza la minaccia è decisamente superiore a quella di Hamas e sappiamo la fatica che sta facendo l'esercito israeliano contro il gruppo palestinese. Netanyahu sembra proprio volere una grossa campagna militare contro Hezbollah, ancora più grossa di quella già operativa, già in essere, ma sa che ci sono dei rischi. È stato lo stesso ministro della difesa israeliano, Gallant, a parlare di opportunità, ma anche di grossi rischi nel conflitto sul fronte nord. Insomma, sappiamo come potrebbe cominciare un conflitto regionale, anche perché in fondo, dicevamo, è già cominciato, ma non sappiamo come potrebbe finire per tutti gli attori coinvolti.
In tutto questo anche la situazione in Cisgiordania non è semplice, anzi è estremamente delicata. Ogni giorno ci sono raid e incursioni, sono sempre di più le notizie delle violenze, dei soprusi commessi da coloni e soldati. L'ultima arriva dalla città di Kabatia, nella Cisgiordania settentrionale. Un video pubblicato e diffuso poi anche dai media israeliani mostra alcuni soldati spingere i corpi apparentemente senza vita di 5 palestinesi giù da un tetto. Alessandro Principe ne ha parlato con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
È l'ennesimo esempio di quella politica di deumanizzazione dei palestinesi che viene portata avanti ormai da quasi un anno a Gaza e che adesso sta diventando sempre più frequente in Cisgiordania. E già prima del 7 ottobre dello scorso anno in Cisgiordania era stato raggiunto il maggior numero di morti civili palestinesi da parte dell'esercito israeliano e in parte anche a causa della violenza dei coloni armati sostenuti ufficialmente dal governo. Ma dal 7 ottobre in Cisgiordania la situazione è peggiorata, incursioni nelle città e nei villaggi, e il continuo aumento degli insediamenti, la violenza dei coloni che è sotto controllo del governo ed è dunque fuori controllo perché alla fine sono una sorta di milizia armata dello Stato. Jenin è come sempre l'epicentro degli episodi più violenti. Il 24 terminerà con un numero di morti palestinesi di diverse centinaia, sarà ancora peggiore del 23. Arresti arbitrari, distruzioni gratuite, private di centri abitati, strutture civili, infrastrutture, e arresti di massa, e questa situazione rimane all'ombra di quella principale che è nella striscia di Gaza, ma sta diventando molto molto grave.
Episodi come quello che ha raccontato oggi Haaretz, su cui diciamo lo stesso esercito israeliano ha promesso che proverà a indagare, ecco, riportano a quella parola che dicevi all'inizio, deumanizzazione. Che cosa significa?
Significa considerare le persone palestinesi come dei nemici, come soggetti contro i quali esercitare una vendetta per i fatti gravissimi compiuti nel sud di Israele il 7 ottobre del 23, significa non dare loro diritti, più in generale significa a livello di comunità internazionale considerarli al massimo bisognosi di aiuti e comunque in generale terroristi o fiancheggiatori dei terroristi o persone che non si ribellano contro i terroristi. Quanto all'inchiesta annunciata dall'esercito israeliano, è l'ennesima volta che, quando grazie anche alla stampa israeliana escono fuori questi crimini, viene annunciata un'inchiesta. Io ho il forte timore che, come in numerosissimi precedenti casi, non uscirà fuori nulla.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Tunisia perché un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian denuncia le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalla Guardia Nazionale Tunisia nei confronti dei migranti subsahariani. Le forze di sicurezza ricevono finanziamenti direttamente dall'Unione Europea, che nel luglio del 2023 ha firmato un accordo con la Tunisia. Il presidente Kais Saied avrebbe ricevuto 1 miliardo di euro per fermare l'immigrazione. Le statistiche parlano in effetti di un drastico calo di migranti in arrivo sulle coste europee in Italia, ma come denuncia il Guardian, il prezzo da pagare è quello delle violenze sistematiche in Tunisia e in Libia. Sentiamo il servizio di Elena Brizzi.
Era chiaro che volessero violentarmi, dice una 22enne al Guardian. Secondo un'inchiesta del giornale britannico, negli ultimi mesi centinaia di donne migranti sono state picchiate, abbandonate o violentate dalla Guardia Nazionale tunisina. Le violazioni dei diritti umani delle forze di sicurezza tunisine sono quotidiane. In un paesino a nord di Sfax, la seconda città più grande della Tunisia, i migranti subsahariani vivono in condizioni terrificanti. Il campo è circondato dalla polizia e nessuno può accedervi, neanche le Nazioni Unite. In mare, le forze di frontiera intimidiscono i migranti con la violenza, gli fanno spegnere il motore e iniziano a girargli intorno creando onde così alte che spesso le imbarcazioni si ribaltano. A quel punto chiedono ai migranti un riscatto, li abbandonano alla deriva o li riportano sulla terraferma, oltre il confine libico e algerino. A volte in mezzo al deserto, senza cibo né acqua, come quando il 17 luglio del 2023 sono state ritrovate almeno 80 persone in un'area disabitata vicino alla frontiera tra Tunisia e Libia. Altre volte, direttamente nelle carceri. C'era il sangue delle persone sui muri e sul pavimento. Morire in Libia è normale, nessuno ti verrà a cercare e nessuno ti troverà, denuncia un detenuto del centro di Abu Salim. La Guardia Nazionale tunisina è finanziata direttamente dall'Europa, da quando, il 16 luglio del 2023, Bruxelles ha firmato un Memorandum of Understanding con la Tunisia. Il governo di Kais Saied avrebbe messo un freno all'immigrazione e in cambio avrebbe ricevuto 1 miliardo di euro, 105 milioni per equipaggiamenti e formazione, 105 come sostegno finanziario e altri 900 se Saied avesse raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale. L'FMI, infatti, stava offrendo a Saied 1,9 miliardi di euro in cambio di alcune riforme economiche nel paese. L'accordo tra l'Europa e la Tunisia ha dato i suoi frutti. Nel 2023 i migranti che sono arrivati in Italia sono stati 17.322, mentre i migranti intercettati e riportati in Tunisia sono stati 48.805, un numero che sale a più di 80.000 se guardiamo ai dati del Ministero degli Interni tunisino, oltre 40.000 in più rispetto al 2022. Secondo alcuni documenti interni della Tunisia, la maggior parte del 1 miliardo di euro destinato al paese è andata alla Guardia Nazionale, con il compito di combattere i trafficanti di esseri umani. Al contrario, i militari hanno deciso di unirsi ai trafficanti per organizzare i barconi. Nel documento si parla anche di rispetto dei diritti umani. Invece, la Guardia Nazionale deruba, picchia, violenta e abbandona i migranti in maniera sistematica. L'Unione Europea ha deciso di chiudere un occhio di fronte alle violazioni dei diritti umani e alle violenze perpetrate dalle forze di sicurezza tunisine, in accordo con la Guardia Costiera Libica. Il primo ministro britannico, Starmer, ha elogiato Meloni per le statistiche sull'arrivo di migranti in Italia. La mossa è scaricare la questione dislocandola nei paesi più poveri, in cambio di soldi. Non si applicano più misure di sicurezza alle frontiere. I governi europei preferiscono ora affrontare i problemi economici dei paesi di provenienza dei migranti, senza neanche chiedere in cambio la promessa di riforme politiche. Il governo Meloni, dopo aver abbandonato l'idea iniziale di un blocco navale del Nord Africa, si è concentrata sugli accordi con Albania e Tunisia. Ma per quanto tempo lei e l'Europa potranno ignorare le violenze e le continue violazioni dei diritti umani in Tunisia e in Libia?
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Couldn't sleep, so I went out walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said.
In Georgia, una famosa modella e attivista transgender, la prima figura pubblica del paese a dirsi pubblicamente transgender, è stata uccisa. La dinamica non è ancora chiara, ma per la popolazione è già il simbolo della radicalizzazione del discorso d'odio nel paese. L'omicidio, infatti, è avvenuto esattamente il giorno dopo l'approvazione di una legge molto dura contro i diritti della comunità LGBT georgiana. Sentiamo, abbiamo parlato con Yuri Guayana, attivista di All Out.
Era una modella, un influencer, era molto conosciuta, però oltre a questa sua attività era anche un attivista e quindi aveva un prestigio riconosciuto nel paese e sicuramente nella comunità LGBT. Questo omicidio è stato, non è accertato che ci sia un collegamento diretto, però è indubitabile, come denunciano le associazioni LGBT da tanti mesi, che è collegato all'incremento dei discorsi d'odio da parte di politici soprattutto, ma non solo, che hanno creato un clima di grandissima ostilità e francamente di paura tra le persone LGBT. Questo clima d'odio, che poi è il terreno all'interno del quale è purtroppo germinata anche quest'ultima legge, anche un po' per la coincidenza temporale, l'omicidio è avvenuto il giorno dopo l'approvazione della legge, ha chiaramente connesso le due vicende con la paura, e diciamo abbastanza fondata paura, timore che questa legge non faccia altro che aumentare ulteriormente questo clima d'odio che si respira nei confronti delle persone LGBT in Georgia, perché oltre appunto ai discorsi d'odio si aggiunge una repressione e una discriminazione sponsorizzata proprio dallo Stato con questa legge, che non farà altro che rendere la situazione ancora più complicata e in qualche modo legittimare l'oppressione, la discriminazione nei confronti delle persone LGBT in un paese che già storicamente è molto conservatore, con una chiesa ortodossa molto dura nei confronti delle persone LGBT, molto chiusa, e che ha storicamente alimenta un clima molto pesante di discriminazione.
Questa legge, insomma, richiama un po' quella russa, e che cosa dice esattamente?
Assolutamente, questa legge è una fotocopia sostanzialmente non solo della migerata legge russa contro la cosiddetta propaganda omosessuale, ma diciamo che mette insieme tutte i provvedimenti legislativi che ha preso la Russia di Putin negli ultimi anni e li inserisce in questa legge, perché oltre a limitare la libertà di espressione, perché appunto vieta di diffondere ogni tipo di informazione sulle persone LGBT, sulle vite LGBT nei contesti pubblici e nelle scuole, adotta anche tutta una serie di misure molto più stringenti che riguardano per esempio il divieto della transizione, l'imposizione di inserire sui documenti anche quelli necessari per trovare lavoro il sesso biologico, e il divieto delle adozioni per le coppie omosessuali e del riconoscimento delle coppie omosessuali. Quindi non è tanto una legge, in realtà è un pacchetto di leggi.
Prima dicevi appunto che questa legge è un po' l'ultimo tassello di un inasprirsi progressivo, ma
assolutamente
la comunità LGBT e in generale la popolazione georgiana si sta muovendo in senso di protesta, penso al Pride, ma penso anche a qualunque altro movimento di protesta.
Sì, assolutamente c'è un moto di protesta che è iniziato già mesi fa, perché appunto questo è l'ultimo tassello di un percorso pro Putin, che ha avuto come altro momento fondamentale l'approvazione della legge contro gli agenti stranieri, che è un'altra fotocopia della legge russa che appunto vieta alle associazioni della società civile, le organizzazioni non governative, di ricevere fondi da stranieri. E questo chiaramente porta ad una restrizione drammatica dello spazio di operatività per tutte le associazioni, non solo LGBT, ma proprio tutte le associazioni, e che ha chiaramente portato a una serie di proteste. Teniamo conto, peraltro, che siamo in periodo elettorale, proprio in campagna elettorale adesso. Questa legge è stata approvata in piena campagna elettorale, perché ad ottobre ci saranno le elezioni e il partito Georgian Dream, come si chiama, Sogno Georgiano, cerca di ottenere la conferma al potere.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Francia con le sue complesse, intricate vicende politiche. Il nuovo governo guidato da Michel Barnier verrà molto probabilmente annunciato domenica o al più tardi lunedì mattina, ma ormai è già pronto. Allora sentiamo Francesco Giorgini.
Fumata bianca. Michel Barnier, il nuovo primo ministro nominato due settimane fa dal presidente Macron, ha presentato una lista di 16 ministri, 22 segretari di Stato e ministri delegati al capo dello Stato, ed entro domenica sera dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale del nuovo governo sul sagrato dell'Eliseo. Si tratta ancora sui particolari e qualche nome secondario potrebbe ancora cambiare, ma sembra ormai consolidata l'architettura e la composizione politica del nuovo governo, nonché i ministri dei dicasteri principali. Allora, per restare sul filo della metafora religiosa, viene da dire cristianamente: beati gli ultimi che saranno i primi. Tanto tutti i ministri, salvo un paio di eccezioni tecniche, sono equamente e proporzionalmente distribuiti a tutti i partiti che hanno perso più o meno clamorosamente le elezioni legislative anticipate volute da Macron e accessoriamente le europee appena precedenti. I macronisti e i loro alleati dell'estremo centro, che hanno perso quasi la metà dei loro deputati, si ritrovano con una decina di ministri, tra cui gli esteri, l'economia, la difesa o l'educazione. E la destra repubblicana, che ha perso un quarto dei suoi già scarsi deputati, con appena il 6% alle legislative, si ritrova con il primo ministro Barnier, appunto, ma anche gli interni o l'agricoltura e l'eventuale, molto ideologico e già contestato, ministero della discriminazione e della laicità. A completare il quadro del macronismo, che resta al potere malgrado la sconfitta incontestabile nelle urne, la permanenza di un certo numero di ministri dell'ex governo Attal, come alla cultura e alla difesa. A suggellare il successo del Macron Gattopardo, ancora a galla malgrado tutto, grazie al soccorso di una destra da dir poco striminzita, ma soprattutto grazie alla per ora benevola neutralità dell'estrema destra di Marine Le Pen, tanto influente da pesare indirettamente anche sulle nomine ministeriali, come per il ministro della giustizia, per cui il veto del Rassemblement National avrebbe impedito la conferma del ministro uscente Dupond-Moretti, antilepenista accanito e ovviamente inviso a Madame Le Pen. Così va il paese di Voltaire e Montesquieu. I francesi hanno votato massicciamente contro Macron, poi massicciamente contro l'estrema destra, mettendo in testa, seppur di poco, l'Unione delle sinistre, e due mesi e mezzo dopo si ritrovano con un governo minoritario a corpo macronista, a testa di destra, destinato a sopravvivere finché dura sotto tutela dell'estrema destra, per un programma minimo a destra tutta su immigrazione, sicurezza e austerità di bilancio. Per restare in sella, Macron, prima piromane e poi gattopardo, prende due rischi: disfare ancor più il già claudicante patto democratico tra politica e cittadini elettori, e di fatto dare all'estrema destra un ruolo determinante sulla sostanza e sul calendario della nuova fase politica.
Tu la vecina del patio. State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Tu mi vecina d'arriva, por ti, io me de camisaria. Viva tu, viva tu, viva tu la mare lu, viva tu. Viva tu, tu mi vecina lo alto, tu la del séptimo cielo, tu mi vecina la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tu, viva tu, viva tu la mare lu, viva tu.
Adesso chiudiamo come ogni venerdì con la nostra rubrica sulla mondialità. Prima di sentire Alfredo Somoza, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Non basta dire fame, ci sono molti modi per soffrirla. Spesso la fame non è dovuta solo alla carenza di cibo, ma anche alla scarsa qualità di ciò che si mangia. Secondo la FAO di Nazioni Unite, nel 2023 tra 720 e 750 milioni di persone hanno vissuto in condizioni di denutrizione. Il Covid-19 è stato un drammatico acceleratore. Le persone a rischio fame nel mondo sono cresciute ad oltre 150 milioni rispetto al periodo pre-pandemia. 750 milioni di persone sono il 9% circa dell'umanità, cioè un essere umano su 11, ma se si considera la sola Africa, questo dato diventa una persona su 5. La mappa di chi soffre la fame, infatti, riflette il quadro sociale generale delle diverse aree geografiche. Sono il 20% in Africa, l'8% in Asia, il 7% in Oceania e il 6% in America Latina. Tante, troppe persone per un mondo che non ha mancanza di terre da coltivare, ma che sta progressivamente erodendo la superficie agricola utile a sfamare l'umanità, destinando terreni fertili alla produzione di biocombustibile o di primizia per i mercati ricchi. A questo si aggiunge il cambiamento climatico, che colpisce in modo particolare i piccoli e piccolissimi agricoltori, privi delle risorse necessarie per fronteggiare le conseguenze. Altra concausa della fame in aumento sono i conflitti, da quelli di vasta portata e sotto i riflettori, come la guerra russo-ucraina, che ha fatto diminuire la fornitura di cereali all'Africa, a quelli meno noti, ma che incidono su popolazioni che vivono di agricoltura di sussistenza e che, dovendosi spostare dalle loro terre, si trovano costrette a comprare cibo senza averne le possibilità economiche. Sono infatti le popolazioni rurali e le donne in particolare i soggetti più presenti nella mappa della fame. Più in generale, la FAO calcola che nei paesi a basso reddito circa il 70% della popolazione non può permettersi un'alimentazione sana. La cattiva alimentazione sta causando una vera e propria epidemia di obesità tra i più poveri, con l'aumento esponenziale delle malattie cardiache, respiratorie e del diabete. Statisticamente muoiono più persone per via del cibo spazzatura che per la mancanza di cibo. L'agenda 2030 delle Nazioni Unite ipotizzava la fine della fame e della malnutrizione entro il 2030. A 6 anni dalla data prefissata, è evidente che anche questo obiettivo è entrato a far parte del libro dei sogni della comunità internazionale, che indica date e scadenze per risolvere problemi gravissimi senza spiegare concretamente come raggiungere il traguardo e soprattutto senza fare nulla in concreto perché ciò possa accadere. I punti centrali di un'agenda credibile ma ancora non scritta sarebbero il sostegno all'agricoltura e sussistenza e il controllo dell'espansione delle monoculture, del land grabbing e dell'industria delle primizie. Infatti, a differenza del passato, quando le carestie erano causate quasi esclusivamente dall'impossibilità di produrre cibo per fenomeni climatici avversi o guerre, oggi la fame è dovuta in gran parte alla distribuzione squilibrata del cibo, all'evoluzione del sistema agricolo e alle mode alimentari, in poche parole, al grande mercato globale del cibo e della terra. Il cibo bene comune non esiste più, se mai esistito, e la sicurezza alimentare è una variabile che sottostà alla domanda del mercato. La fame odierna non è più la mera mancanza di cibo, bensì la cartina di tornasole di un mondo nel quale i leader politici parlano sì di lotta alla povertà, ma quando si arriva al dunque, il divario tra chi può permettersi di mangiare, magari in modo sano, e chi no, resta incolmabile.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.